Silenzio in sala, il cinema su Radio Ponte Regeneration, a cura di Mr. Bob.
Buonasera cari amici di Radio Ponte Regeneration, benvenuti a Silenzio in sala, programma di approfondimento sul cinema e sui film usciti in questi giorni. Qui con me in studio abbiamo Ernesto C, che ci accompagnerà in questa nuova puntata.
Buonasera cari amici e benvenuti a questo appuntamento cinematografico con l'impeccabile Mr. Bob. Ricordiamo, salutiamo in regia, abbiamo anche
Joe. Dopo lo stacco vi parleremo di The Butler, film del 2014 diretto da Lee Daniels. Ed ora ascoltiamoci Gone by Friday con Smoking Gun. A tra poco.
You, I remembered something. You'll be gone by Monday. But this time I beat you to the punch. I left a note, I'll be gone by Friday. Should. This night I'll be gone for good. I know tomorrow seems so far away, and I know I'll never see your face for good. Riddance to all your friends. I'd hate to see me go, but I'd love to see this end. And 5 minutes was all I had. You were never that much fun, but I'm the one with a smoking gun.
1926. All'età di 7 anni, Cecil Gaines cresce in una piantagione di cotone a Macon, in Georgia, da due genitori amorevoli. Un giorno, il proprietario della fattoria, Thomas Westphal, stupra la madre di Cecil e il padre, in cerca di spiegazione, affronta Westphal, che lo colpisce a morte. Cecil viene accolto da Annabeth Westphal, custode della tenuta e nonna del proprietario della piantagione, crescendolo ed educandolo come domestico d'in casa.
1937, all'età di 18 anni, Cecil lascia la piantagione e sua madre, ormai muta dopo lo stupro di 11 anni prima. Una notte, per fame, Cecil irrompe nella pasticceria di un hotel ed è inaspettatamente assunto come servo. Impara competenze avanzate dal servo padrone Maynard, il quale, dopo diversi anni, suggerisce Cecil per un lavoro al Washington DC Hotel.
Mentre lavorava presso l'hotel, Cecil incontra e sposa Gloria, da cui avrà due figli, Louis e Charlie. Nel 1957 Cecil venne assunto alla Casa Bianca durante il mandato del presidente Dwight D. Eisenhower. Sono gli anni della segregazione razziale nelle scuole del sud e l'anno dell'uso delle truppe da parte del presidente per sostenere la legge razziale, integrando la Little Rock Central High School nell'Arkansas. La famiglia Gaines celebra il nuovo lavoro di Cecil con gli amici più cari e vicini di casa, Howard e Gina. Louis, il figlio maggiore, diventa il primo studente universitario della famiglia, presso un'università nel Tennessee, anche se Cecil ritiene che il sud sia troppo lontano e pericoloso. Louis, tramite un corso di studi, incontra l'attivista James Lawson, che lo porterà ad un violento sit-in in una tavola calda, dove Louis verrà arrestato. Gloria, che soffre della solitudine per le lunghe ore di lavoro del marito, cade nell'alcolismo e si avvicina ad avere una relazione con il vicino di casa Howard.
Nel 1961, dopo l'elezione di John Fitzgerald Kennedy, Lewis e una dozzina di altri compagni sono attaccati dal Ku Klux Klan mentre viaggiavano su un autobus in Alabama. Il ragazzo parteciperà nella crociata del 1963 di Birmingham, dove i cani e i cannoni ad acqua sono utilizzati per fermare i manifestanti. Tutto ciò ispirerà Kennedy per la stesura e la proposta del Civil Rights Act del 1964. Alcuni mesi dopo il discorso, Kennedy verrà arrestato, assassinato.
Il suo successore, Lyndon B. Johnson, mette in atto la normativa di trasformarla in legge. Il nuovo presidente sarà a sua volta ispirato dal Voting Rights Movement per l'emanazione del Voting Rights Act del 1965. Alla fine degli anni 60, dopo l'assassinio dell'attivista per i diritti civili Martin Luther King Jr., Lewis si unisce all'organizzazione radicale afroamericana chiamata Black Panthers. I rapporti tra Cecil e il figlio si interrompono.
Ser funky è vivo, ma qui non ci sta, perché è strafico e vi conquisterà. Ser funky è vivo, ma qui non ci sta, perché è strafico e vi conquisterà. Ombre, ombre, un po' di nebbia per la via. Lontano, tanto anche dalla madre patria. Ehi, non mollare adesso che ci sei. Non mollare perché ser funky è vivo, ma qui non ci sta, perché è strafico e vi conquisterà. Ser funky è vivo, ma qui non ci sta, perché è strafico e vi conquisterà. Hey, nel campo di battaglia che si dice, ma non gliene frega, è superiore, ci sa fare, si vede, si vede. Hey, non mollare adesso che ci sei, non mollare perché ser funky è vivo, ma qui non ci sta, perché è strafico e vi conquisterà. Ser funky è vivo, ma qui non ci sta, perché è strafico e vi conquisterà. Perché è strafico.
L'altro figlio di Cecil, Charlie, confida a Lewis che ha intenzione di arruolarsi per andare in Vietnam in guerra. Mentre Lewis combatte il suo paese, Charlie combatte per il suo paese. Pochi mesi dopo, Charlie viene ucciso e sepolto nel cimitero nazionale di Arlington. Lewis non partecipa al funerale, lasciando Cecil furioso. Tuttavia, quando le Black Panthers ricorrono alla violenza in risposta agli scontri razziali, Lewis lascia l'organizzazione e torna al college, dove si laurea e successivamente è in corsa per un seggio al congresso.
Nel frattempo Cecil discute con il supervisore sulla disparità di retribuzione dello staff di colore della Casa Bianca. Con il supporto del nuovo presidente Ronald Reagan, egli prevale e la sua reputazione professionale cresce al punto che lui e sua moglie sono invitati come ospiti ad una cena di Stato dal presidente e sua moglie Nancy Reagan. Cecil si sente sempre più a disagio per la divisione di classe alla Casa Bianca, pensiero che lo porta così a dimettersi.
Gloria, volendo riparare il rapporto tra Cecil e il figlio Lewis, gli rivela che di come il figlio l'abbia aiutata e che li ama e li rispetta entrambi. Cecil realizza così che le azioni del figlio sono eroiche, portando lo stesso Cecil ad unirsi a Lewis e al suo libero movimento di protesta contro l'apartheid sudafricana, venendo arrestati e carcerati insieme. Nel 2008 Gloria muore poco prima che Barack Obama venga eletto come primo presidente afroamericano della nazione, una pietra miliare che lascia Cecil e Lewis in soggezione. Un anno dopo Cecil si prepara ad incontrare il neo presidente alla Casa Bianca.
Summer 99, it was the death of Britpop. Round about the time that I got into hip hop, seduced by the sound, sexually intimate, yet lyrically skilled and infinitely intricate. In the last days of the 20th century, I said I gotta get out of this town eventually. Allegedly the thugs from the pub, taking drugs in the club to the tunes that were new back in June 92. And no one even knew what a chaff was back then, before it was called a hangout and a crackdown. It'd been a four funerals and one wedding. I tell you, this town is really doing my head in. And everyone's trying so hard to be hard, and if you think that you're hard, then you usually are. Cause it takes a thick skin to compete with a knife in the hands of a psycho defeated in life.
So hold your head high and hold on to the dream. In suburbia, nobody can hear you scream. Nothing's gonna mess with my master plan. I'm getting straight out of Clacton just as soon as I can.
Our morality has been Americanized, from the mediocre music to the media lies. Now London is a target for suicide bombs, and where exactly are the protest songs? And talking of England, I've been thinking of leaving and wondering what exactly we're supposed to believe in. The politicians protecting their positions with lies and distortions and jibes in the courtroom. Every day the headlines get 10 times sillier. Bird flu, terror threats, paedophilia, sexual scandals and articles and date rape next to a picture of a jailbait playmate. I'm lost in literature, a myriad of vignettes of folk court jesters and their silly head affiliates. Pour my spirits to the lyrics of a hit song. If Shakespeare were alive, then he'd be writing a sitcom.
So hold your head high and hold on to the dream. Suburbia, nobody can hear you scream. Nothing's gonna mess with my master plan. I'm getting straight out of Clacton just as soon as I can.
It all became clear on a chemical trip that if I'm not very careful, I will never be fit. And I'll be stuck here till I'm 76 with the goalkeeper's fear of the penalty kick. Cause I'm just another English failure, but I got time off for bad behavior. And maybe you could be my savior, so love me and I'll return the favor. And I like the sound of Scandinavia, so saddle up and together we'll sail there. Now I'm on the run and I got the go, and we're throwing darts at a map of the world. And maybe Italy is where I've been thinking, but we'd better be quick because Venice is sinking. Now nothing's gonna mess with my master plan, getting straight out of Clacton just as soon as I can.
So hold your head high and hold on to the dream. In suburbia, nobody can hear you scream. Nothing's gonna mess with my master plan. I'm getting straight out of Clacton just as soon as I can, yeah. So hold your head high and hold on to the dream. In suburbia, nobody can hear you scream. Nothing's gonna mess with my master plan. I'm getting straight out of Clacton just as soon as I can. So hold your head high and hold on to the dream. In suburbia, nobody can hear you scream. Nothing's gonna mess with my master plan. I'm getting straight out of Clacton.
Ben ritrovati cari amici qui a Silenzio in Sala.
Per chi si fosse appena appunto collegato, questa sera grazie all'aiuto dell'impeccabile Mr. Bob parliamo di The Butler, il maggiordomo della Casa Bianca.
Esatto, siamo giunti al momento delle curiosità, solo che questa settimana più che curiosità vi portiamo degli approfondimenti tratti dai fatti riportati nel film, prima fra tutti la questione della segregazione razziale. Grazie ad attivisti come Martin Luther King e all'approvazione di leggi come il Voting Rights Act e il Civil Rights Act, entro il 1968 tutte le forme di segregazione sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Suprema, e entro il 1970 il sostegno per la segregazione legale si è dissolto. Così facendo, la discriminazione razziale divenne illegale nelle scuole, sul lavoro, nell'esercito e nella pubblica amministrazione. Quindi bagni, fontane e scuole separate sparirono, e il movimento per i diritti civili ebbe il sostegno dell'opinione pubblica. Da allora gli afroamericani hanno avuto un ruolo significativo come sindaci, governatori e magistrati, sia negli Stati del Sud sia in quelli del Nord, e a livello nazionale come membri della Corte Suprema, della Camera dei Rappresentanti, del Senato e del Governo. Sembra che tutto sia andato per il meglio e che la segregazione razziale sia finita, ma non è così.
Infatti, per fare un esempio, nel 1990 le barriere legali a favore della segregazione erano state per lo più sostituite da un razzismo, diciamo, decentralizzato, in cui i bianchi pagano più dei neri per vivere in quartieri prevalentemente bianchi. Oggi molti bianchi hanno il desiderio e la possibilità economica di pagare di più per vivere in un quartiere prevalentemente bianco. Abitazioni dello stesso livello nei quartieri bianchi esigono un canone di locazione più alto. Attraverso il rialzo del prezzo delle abitazioni, molti quartieri bianchi riescono effettivamente a impedire l'insediamento dei neri, perché i neri non sono disposti o non possono pagare un sovrapprezzo per abitare in un quartiere bianco. Quindi pensate un po', è anche diventato un modo per creare profitti. Nel corso degli anni 90 la segregazione residenziale è rimasta ai massimi livelli ed è stata definita da alcuni sociologi ipersegregazione o apartheid americano. Beh, ecco, quindi comunque una piaga che sopravvive in maniera magari più subdola, ma sopravvive.
Sì, quindi prima te lo vietavano, ora invece lo puoi fare, però devi pagare di più. Quindi vuoi farlo, paga.
Come qualsiasi cosa ormai al mondo, esatto, d'oggi. Ci ascoltiamo i The Womb con Straight Otta Clacton.
ben ritrovati cari amici nella seconda parte delle curiosità sul film The Butler. Più che sulla pellicola vi racconteremo le curiosità, vizie e notizie su alcuni dei presidenti presenti nel film.
Sì, diciamo quasi tutti dalla seconda guerra mondiale in poi, grosso modo.
Sì, sì.
Ce ne sono tantissimi.
E partiamo con il più gettonato.
Con il più famoso.
Con John Fitz Kennedy, il 35esimo presidente che molti ricordano come il perfetto inquilino della Casa Bianca. Aveva una specie di dipendenza per i sigari cubani, al punto da chiedere al suo addetto stampa di accaparrargliene almeno 1000 prima di imporre l'embargo a Cuba. Pare che su istruzione del presidente Pierre Sanger sia riuscita a comprarne addirittura 1200.
E quindi non solo i sigari cubani, eh. John, ma anche molto, molto le donne. Fra tutte quelle che ha combinato il 37esimo presidente degli Stati Uniti d'America, bene amato, odiato Richard Nixon, quella dell'incontro segreto nello studio Ovale nel 1970 con Elvis Presley, cui ha consegnato il distintivo del Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, nominandolo agente federale, è rimasta segreta fino al 1972, quando il Washington Post, sul sentiero di guerra per il Watergate, ha pubblicato la fotografia dell'incontro, fino ad allora gelosamente conservata negli archivi nazionali.
Che simpaticone questo Nixon.
Ma Nixon ne aveva fatto di tutto.
Cioè, se mi assomiglia uno, mi consenta.
Ricorda vagamente qualcuno.
Ambedue le giornate in cui il 40esimo presidente Ronald Reagan ha prestato giuramento sono da primato per la temperatura. Il 20 gennaio 1981, quando ha prestato giuramento per il primo mandato, è stata la giornata più calda mai registrata, ben 13 gradi per l'inaugurazione del presidente. Per il secondo mandato, il 21 gennaio 1985, la temperatura era di meno 12 gradi ed è stata la più fredda mai vista, appunto che la cerimonia è stata spostata all'interno del Capitol.
Quindi invece con Ronald Reagan si sono divertiti, questa sì. È un'americanata a vedere le temperature,
prima la...
le statistiche
prima col costume da bagno e poi col cappotto di lana.
Vabbè, mica tanto, 13 gradi non è che faccia tanto addirittura così caldo da sfoggiare il costume da bagno.
Vabbè, poi quei costumi da bagno
vabbè, dici tu, gli americani sarebbero in grado di fare qualsiasi cosa effettivamente.
Esatto. Ma bando alle ciance
e ciancio alle bande.
Dopo la canzone Popcorn, la rubrica scoppiettante sul film oggi al cinema, e allora ci ascoltiamo il Paul Clarkson con I Want Your Body.
Sì, Paul Clarkson.
Paul Clarkson, ho sbagliato.
Engine, your turn. You can't wait to get off the uniform. Time to let your hair down. You paint your lips, your awesome skin. You wear the red suit now. You're the sexy lady. Yes, you're beautiful tonight. Oh, lend me your hands. Oh, let me take you. I promise the best night you had in a long time. You deserve to start a party. You deserve what I do with your body. Baby, baby, girl, I want it, girl, I want your body, girl. I want it, girl, I want your body, girl. I want it, girl, I want your body, girl. I want it, girl. 7 o'clock, don't choke. Hey, driver, because after the hour, I need flowers. She's not the first name, don't ask her name. She's a day, she's a day. She wears the red suit now, she's a sexy lady. She's beautiful tonight. Let me your hands and let me take you.
I promise the best night you had in a long time.
In a long time.
You deserve to start a party.
You deserve what I do with your body. Girl, I want it, girl. I want your body, girl. I want it, girl. I want your body, girl. I want it, girl. I want your body, girl. I want it, girl. Tonight it starts with your flashes. Tonight I will be your prisoner. Tonight no one's gonna be real. Tonight you are the only one. Tonight you can make reality everything you dream of. My sweet and tired temperament. Tonight's the night, your special night.
Yeah. baby, how you doing? Seen you across the room, I love the way that you moving. Never tie my shoes unless I'm really pursuing, and both of my shoes are tied, so tell me, what are we doing? We can speed it up, you know a fast life, but a fast life leads to a crash life. And I'm too young to die, who am I kidding? I really mean I'm too fly to die, and I'm too high on life to die twice tonight. Great minds think alike, so what are we thinking tonight? What are we drinking tonight? I don't get drunk with wine, but that don't mean we can't make a toast tonight. Just me and you, meaning we ain't gotta do what they want us to do, and we ain't gotta lose if you don't want us to lose. Put a ring on it only if I know that it's true.
Girl, I want it, girl, girl, I want your body, girl, I want it, girl, girl, I want your body, girl, I want it, girl, girl, I want your body, girl, I want it, girl,
let me hear you,
I want your body, girl, I want it, girl, girl, I want
let me hear you one more time, girl,
I want it, girl. I want your body, girl.
I want your
body, girl. I want your body, girl. I want it, girl.
Sing it one more time for you, my little girl.
I want it, girl. I want your body, girl. I want it, girl. I want your body, girl. I want it, girl. I want your body, girl. I want it, girl.
Listen, baby, this is the last time.
Give me one more night, my little girl.
Lasciami qualcosa questa sera, porca miseria.
No, no, tutto a me Ernesto.
Sei il solito ingordo.
Tutti i miei popcorn. Ben ritrovati cari amici, qui a Silenzio in Sala.
Sì, siamo a Silenzio in Sala.
Sì, 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 siamo seduti qui, ci gustiamo i popcorn per i film oggi al cinema. Oggi al cinema ritorna la novità di quest'anno sul cinema horror, la mania si è vista su internet di tutti questi clown assassini.
Il ritorno dei clown assassini.
Esatto, infatti il primo film di questa settimana di cui vi parliamo è Clown.
Un po' emozionato il nostro mister Bob.
Sì. Vai. Un padre si traveste da clown per animare il sesto compleanno del figlio, ma a fine giornata scopre con orrore di non riuscire più a togliere il vestito, la parrucca e il naso finto. Inoltre il polveroso costume trovato in soffitta sta cambiando radicalmente la personalità dell'uomo.
Sta diventando il nuovo Hit.
Per rompere la maledizione il padre dovrà prendere delle decisioni sinistre che metteranno in pericolo la sua famiglia. Regia di John Watts con Andy Powers, Laura Allen, Peter Stormen, Elizabeth Whitman e Matthew Stefuk.
Quindi una sorta di vestito impossessato che è in grado di trasformare la personalità del nostro personaggio, che si troverà a suo malgrado a fare delle scelte sinistre, e quindi probabilmente possiamo immaginare che diventerà il carnefice di qualcuno della sua famiglia. Simpatico, però.
Sì, un costume, una pelle di demone che ti trasforma in un mostro.
È il film che Mr. Bob guarderebbe, infatti.
Sì,
ce lo
consiglio a chi vuole spaventarsi e a chi vuole fare il pagliaccio. Qua ce ne sono molti.
Qua a Pontecagnano.
Ma in generale. Proseguiamo invece dal pagliaccio, passiamo agli sciacalli con The Nightcrawler, lo sciacallo, appunto. Lu non riesce a trovare.
Anche gli sciacalli ce ne sono molti a Pontecagnano.
Ah, la sciacalli, leccaculo.
Ma quindi li scegli proprio.
Non ci sta il film
leccaculo. Con l'anternino.
Quando abbiamo il leccaculo ne parliamo.
Va bene.
Lu non riesce a trovare lavoro. Un giorno assiste per caso a un incidente stradale e ha un'illuminazione. Si procura una videocamera e da quel momento passa le notti correndo sui luoghi delle emergenze per riprendere la scena più cruente e vendere il materiale ai network televisivi. La sua scalata a successo lo rende sempre più spietato finché, pur di mettere a segno uno scoop sensazionale, arriva a interferire pericolosamente con l'arresto di due assassini.
Ah, quindi un film su Fabrizio Corona, praticamente.
Esatto.
Quasi un po' più evoluto questo qui, eh?
Per chi vuole fare il regista, lo sciacallo.
Lo sciacallo.
Regia di Dan Gilroy con Jack Gillean, René Russo, Bill Paxton, Ritz Hyman e Kevin Rahn. Quindi
quindi veramente anche questo è un vero e proprio sciacallo. Sì, mi sembra sì, di accostarlo a un altro, a questo noto personaggio del panorama italiano. se si fa pure, se storce pure soldi riguardo i filmati che gira, sì,
sicuramente
potrebbe,
perché non farlo,
potrebbe essere che questo Dan Gilroy abbia tratto ispirazione da fatti realmente accaduti in Italia.
Sì, sì.
E adesso, con l'aiuto della regia, se riesco, ecco, grazie, annuncio il prossimo pezzo. Quindi esatto. Con Glitter Bomb, una vecchia conoscenza, ci piacciono tanto gli Juanitos.
Listen to the fever of a glitter bomb. Listen to the tingle of a sweetest bomb. Shaking her to be the drink of Peter's drum. I got a high stress feeling like a beaver bomb.
Prettamente scelto da e selezionato da Mr. Bob, Glitter Bomb degli Juanitos.
Esatto.
Ribattezzato.
E proseguiamo subito proprio bello di corsa con il prossimo film oggi al cinema, con un cinema, con il film all'italiana, ovvero con La scuola più bella del mondo,
che, se ho capito bene, è il cinepanettone di De Sica di quest'anno.
Diciamo l'ha trasformato, cioè ha fatto un mese prima
per battere tutti sul tempo.
Sta ancora lievitando il panettone. Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d'Orcia, vuole a tutti i costi vincere la gara della locale festa dei giovani e, con l'approvazione dell'assessore comunale, decide di invitare in Toscana una scolaresca africana poverissima per uno scambio culturale edificante. Peccato che il suo bidello Augusto Soreda confonde la città ghanese di Accra con quella campana di Acerra ed invita in Val d'Orcia una classe media sgarrupata, in cui insegnanti d'accompagnamento sono Gerardo Gregale, ex fumettista insegnante controvoglia, e Wanda Pacini, ex fidanzata di Filippo Brogi, emigrata al sud per dimenticare la loro traumatica rottura.
E quindi già dalla trama un film tutto da ridere.
Sì, sì. Proprio parolaccia go go dette dai bambini, giustamente, sennò...
sì, se no mica so di Acerra.
Sì, siamo... bello che c'è stata una scena nel trailer, fa vengono i bambini, benvenuti Africa. Vai. Regia di Luca Miniero con Cristian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone e Lello Arena.
Bene, Miriam Leone lo vediamo subito. Quando lo fanno? Stasera? Già stasera.
Più che altro per Cristian De Sica, no?
Vabbè, perciò vengo io direttamente.
Esatto, la tua nemesi. Da oggi al cinema. E proseguiamo da cinema italiano, passiamo al cinema invece molto più indipendente, americano se non sbaglio, con il mio amico Nanook. Tra i ghiacci del Canada settentrionale, il piccolo Luke scopre che un giovane cucciolo di orso polare è stato separato dalla madre.
Sei tu il piccolo cucciolo di orso polare?
No, sono solo orso, poi il polare no. Ponendosi come
obiettivo
Bruno, esatto, ponendosi come obiettivo quello di trovare un modo per ricongiungere i due, Luke trova l'aiuto di Muktuk, mezzo Inuit e mezzo canadese, che conosce bene il territorio dove vivono gli orsi polari. Per portare a termine la missione, Luke dovrà imparare a proteggere se stesso e il cucciolo dai pericoli che la natura selvaggia offre. Regia di Brando Quilic con Roger Spottiswood, con Dakota Goyo, Goran Wisnik, Bridge Moynar.
Sì, questi sono Inuit.
Ho fatto una sudata.
Perciò, questi saranno autoctoni, sì, appunto del luogo, e quindi
diciamo il Free Willy della nuova generazione. Free Willy, Orca, com'era, Delfine, tutti i cazzi e mazzi vari.
Perché il protagonista è un animale.
Sì, se non sbaglio, diciamo
è un... E come si chiama il film in cui tu sei il protagonista?
Il mio amico Bobo.
Che specie di animale, che specie appartieni, Roberto? Oh, scherzi a parte,
no,
può
è
essere
interessante.
Sicuramente qualcosa di diverso.
Chi vuole vedere l'amicizia fra un bambino e un orso polare è il film che fa per voi. Quindi da oggi al cinema il mio amico Nanook.
Con questo film si conclude Popcorn.
Popcorn, e con il prossimo pezzo con Sam Brown, Who Cares?
We're singing the same song, trying to find someone who cares as much as we do. We're climbing the ladder while we're sinking in this boat, trying to find
Ben ritrovati cari amici qui a Silenzio in Sala e ritorniamo a parlarvi del film di questa sera.
The Butler, il maggiordomo della Casa Bianca, scelto dal e messo sotto la lente di ingrandimento del nostro cinofilo cinefilo Mr. Bob, ormai così ribattezzato.
Approdato in sala dopo The Django Unchained di Tarantino e Lincoln di Spielberg e prima di 12 anni schiavo di Steve McQueen, The Butler riesce a completare in qualche modo la visione collettiva di quello che si può definire il periodo buio degli Stati Uniti d'America.
Sì, perché infatti sembra che abbiano fatto uscire questi film e li abbiano condensati tutti nello stesso grosso modo periodo con una trama di un tema anche abbastanza simile, per cui effettivamente c'è stato un periodo in cui ci hanno fatto loro e la segregazione razziale un po' di
si sono chiamati al telefono, che facciamo quest'anno? Schiavi.
Sì, okay. È stato un po' ripetitivo, ridondante.
Storia che inizia dove di solito nascono le storie sulla schiavitù, una piantagione di cotone appunto, e che ci mette subito in chiaro la situazione della popolazione afroamericana dell'epoca. Sono trattati come bestie, semplici bestie che non hanno diritti e che se uccisi non avrebbero ricevuto giustizia, fino ad arrivare alla parità di diritto raggiungendo la più alta carica istituzionale del mondo, ovvero il Presidente degli Stati Uniti d'America. Un viaggio che ripercorre tutte le tappe di libertà, uguaglianza e giustizia che solo 50 anni prima non esisteva per gran parte della popolazione americana di colore. Un viaggio mai in discesa ma pieno di curve e dossi fatti di pregiudizi, leggi e odio che passo dopo passo sono stati abbattuti da grandi uomini e grandi donne che con amore, pace, odio, rabbia e lenta asserzione sono riusciti a cambiare di meglio un'intera nazione.
Quindi anche ad affrontare e superare questa diciamo questa discriminazione nei confronti basata sul colore della pelle e sulla razza. E infatti il film è abbastanza lungo, mi sembra supera
intorno ai 2 ore e 10 minuti,
intorno alle 2 ore. Comunque fa veramente una panoramica molto dettagliata e storicamente precisa dell'evoluzione della condizione proprio dei neri in America e quindi, come appunto ci ricordavi prima, con il susseguirsi di cronologico dei presidenti,
sì, con didascalie pure per dire anche in che anno
esattamente, con i grandi avvenimenti appunto pubblici, politici, poi si ricollegavano anche a quelli che erano gli altri problemi, no? Che facevano da contorno all'America degli anni che venivano poi analizzati volta per volta. Quindi anche da un punto di vista storico, come possiamo dire, e politico, il film è veramente apprezzabile da questo punto di vista.
Esatto, diciamo anche culturale, perché comunque cambiano i vestiti dell'epoca, si passa dalla schiavitù al boogie disco inferno, i capelli, tutto.
Sì, è attenta la regia anche su questo, a farlo trasparire attraverso poi alcuni trucchi, artefatti proprio dell'arte cinematografica, per cui è veramente condensa 70 anni di storia in due ore,
sono tutte 2 ore lisce, tranquille.
Non che entusiasmanti, dire? Senza grossi colpi di scena. Però
un bel film.
Noi l'abbiamo visto ed è piaciuto. Quindi prima delle conclusioni finali su The Butler, continuiamo la scalata della nostra playlist
musicale con Farmer Town con Muse of Fire.
My
Eccoci ben ritrovati a Silenzio in sala questa sera. Per chi si fosse appena collegato, abbiamo ripercorso un po' la storia del film The Butler, il maggiordomo della Casa Bianca, film appunto di quest'anno
del 2014,
che ripercorre un po' la storia di Cecil, che da negro di casa, così come venivano chiamati appunto i neri che prestavano servizio in casa negli anni della Seconda Guerra Mondiale, comunque giù di lì, alla fine degli anni 40, diventa niente poco di meno che il maggiordomo della Casa Bianca, e arriva ad essere addirittura invitato in un party ufficiale inaugurato appunto da Ronald Reagan.
Esatto. Ispirato dall'articolo di giornale "A Butler Well Served by This Election", scritto dal giornalista Will Haygood e pubblicato sul The Washington Post, che narra le vicende di Eugene Allen, maggiordomo della Casa Bianca per più di 30 anni, per la regia di Lee Daniels, con Forest Whitaker, John Cusack, Robin Williams, James Marsden, e Alan Rickman e Liev Schreiber, che interpretano qui i presidenti.
Esatto.
Se cerchiamo un film sui presidenti degli Stati Uniti d'America, abbiamo sbagliato sala. Nel film di Daniels i presidenti sono solo il simbolo e le persone di riferimento di un particolare periodo storico americano. Le azioni che compiono sono svolte in funzione del popolo afroamericano, un popolo in continuo mutamento, dove i due capisaldi di riferimento sono quelli di Cecil, uomo che da sempre ha servito qualcuno, e Louis, suo figlio, che è stanco di farlo e si ribella a tutto ciò. Due uomini che, camminando due strade differenti, ma che vogliono raggiungere la stessa destinazione. Quindi, come stavo parlando di Cecil, comunque uomo da servo, da un punto di riferimento anche per
certo,
i suoi colleghi. E lui invece affronta la strada della pace, poi della rabbia e poi quella politica, per trovare in qualche modo una soluzione a questo problema che, diciamo, attanaglia tuttora.
Certo, e soprattutto le famiglie di quell'epoca, le famiglie nere di quell'epoca. La cosa bella è che diciamo, nel solco di questa lotta per la parità dei diritti, e quindi per l'eliminazione della segregazione razziale, delle discriminazioni legate appunto alla razza, padre e figlio finalmente comprendono l'uno le posizioni dell'altro, e un po' come in un gioco dei ruoli riescono ritrovano la loro complicità e si riconciliano. Quindi
esatto,
anche questo film ripercorre anche l'evoluzione della più piccola cellula della società, che è la famiglia.
Esatto, per arrivare film passo dopo passo a quella più grande, ovvero la nazione. Quindi consiglio questo film a tutti coloro che vogliono vedere, in modo generico, la vera nascita degli Stati Uniti d'America.
Ma parliamo, e quindi questo è quanto, è tutto per The Butler. Non vi resta che
recuperarlo
e guardarlo effettivamente, o rivederlo se l'avete già visto, e l'appuntamento va alla settimana prossima, giovedì prossimo, sempre alle 20, con un film culto.
Esatto, un film che chi non l'ha visto deve assolutamente recuperare, anche perché è un modo divertente vedere in qualche modo un altro problema che affliggeva gli Stati Uniti d'America degli anni 20, se non sbaglio. Il film di cui stiamo parlando è Chicago, film musical del 2002 per la regia di Rob Marshall. Se volete sapere di più, vi aspettiamo la settimana prossima, sempre qui, sempre a Silenzio in Sala, sempre qui su Radio Ponte Regeneration.
Quindi si conclude un'altra puntata dedicata al cinema. Ai microfoni, come sempre, ci siamo noi, Ernesto C.
e Mr. Bob.
Ringrazio e saluto in regia Joe, sempre preciso e instancabile.
Ciao Joe!
Ciao Joe! E con l'ultimo pezzo, How Things Change, vi diamo appunto appuntamento a domani sera. No, a sabato sera con
Jazziamo,
la rubrica dedicata al jazz campano e con una playlist interamente jazz. And I don't even notice the things I've chose or mistakes. Don't trust my heart, now I know this.
Gli americani chiudono sempre un occhio su quello che hanno fatto al loro popolo. Guardiamo il resto del mondo e giudichiamo. Sentiamo parlare dei campi di concentramento, ma quei campi ci sono stati per ben 200 anni, anche qui, in America.
Silenzio in sala. Il cinema su Radio Ponte Regeneration. A cura di Mr. Bob.